quando ci siamo trovati a condividere alcune impressioni su questi brani, abbiamo pensato che nel Salmo c'è proprio un versetto che chiude come se fosse un po' il senso, il significato, che può fare da icona per questa domenica. Hai mutato il mio lamento in danza. Ci sembra che nelle letture che abbiamo ascoltato questo sia proprio un po' l'espressione della riconoscenza per l'esperienza che queste letture custodiscono. Il lamento di un corteo funebre per il figlio unico della vedova di Nain, da una parte, il lamento della vedova di Sarepta di Sidone per l'apparente morte del figlio, dall'altra. Due donne, due madri, due città anche nominate, che diventano icona del grido di dolore che ogni giorno sale a Dio dall'umanità, che soffre. Ieri abbiamo invitato i gruppi parrocchiali volontari presso le suore, ci ha fatto un regalo il fotografo di cui abbiamo esposto le fotografie durante la Quaresima, dal titolo Opere di misericordia corporale, erano esposte sul fianco della chiesa, spero le abbiate apprezzate. Ha fatto un video che fu presentato qualche anno fa al Teatro Donizetti alla presenza delle autorità, delle sue esperienze di viaggio nei contesti faticosi di sofferenza, di dolore e di morte del mondo, contesti segnati dalla guerra o dalle catastrofi naturali o dall'odio, dalla violenza cieca, no? Mozambico, Afghanistan, Ruanda, Iraq, Siria e tanti altri paesi, Libia. Emergeva nel video di Giovanni Diffidenti proprio questo grido, no? Che sale da tanti posti dell'umanità, di cui noi appunto siamo sì e no consapevoli, ma che effettivamente se uno lo guarda con l'ampiezza che viene restituita dalle fotografie, effettivamente occupa una grande parte del pianeta e dell'esperienza degli uomini. Insomma, il grido, questo grido che sale da tanti posti, contiene tanti messaggi differenti. Nelle letture, queste due situazioni di morte che ci vengono presentate, questi livelli, no, del grido del sofferente vengono fuori. Per esempio, il primo è stato un po' quel senso di colpa che la mamma, no, conserva. Dice, immaginiamo anche una cultura così abbastanza superstiziosa dal punto di vista religioso, dove le disgrazie vengono attribuite ad una qualche nostra cattiva volontà, no? Dio ce l'ha con me, avrò fatto qualcosa di male. Ma non sono pensieri che appartengono solo a un tempo antico dell'umanità, sono pensieri che ci attraversano quando nella vita ci capita effettivamente di confrontarci con la quantità della sofferenza. Così come anche dalla parte opposta la tenacia della speranza. Ecco, vedendo tutte queste immagini di violenza e di morte, però in ogni immagine colpiva il fatto che gli uomini comunque continuano la loro avventura, ricostruiscono, si rimettono in gioco, continuano. È una tenacia incredibile di fronte a volte anche al non senso, all'assurdo che la vita assume. L'accusa a Dio per la sua ingiustizia. Sei venuto a chiedermi conto di questo, no? Elia che si rivolge a Dio, vuoi forse togliere a questa donna anche suo figlio, no? È un'accusa che però nasconde una domanda, no? Che di fronte alla sofferenza gli uomini non sanno a chi rivolgere se non a Dio, magari con i toni anche un po' arrabbiati a volte di chi si sente ingiustamente sofferente o esageratamente sofferente e che affida, non può che affidare a Dio. E poi d'altro canto l'abbandono fiducioso a una volontà capace di trascendere, di illuminare anche la notte del dolore. e sono funzioni che il grido della preghiera o della sofferenza ha, che possono anche essere contrastanti tra loro, ma che si mischiano nella nostra esperienza. Nel grido, quindi, di questa umanità si mescolano anche ragioni diverse. C'è il senso del dramma e del tragico, quando appunto per esempio si è colpiti dalle calamità naturali, dalle malattie, dall'evidenza del proprio limite, della propria fragilità, dice non ci si può far niente, no? Non è colpa di nessuno, ma comunque accade, quindi il tragico, il dramma della vita. E dall'altra parte però c'è anche a volte la denuncia dell'ingiustizia, che fatalmente o colpevolmente rompe la fraternità degli uomini. Quando ci sono le guerre, quando c'è l'invidia, la sopraffazione, quando c'è l'avarizia, l'ingordigia, il privilegio. E la prima risposta che la Bibbia trova di fronte a questo grido è l'ascolto. Non viene così tanto esplicitato, ma è evidente che in questi racconti c'è qualcuno che si ferma ad ascoltare. E la cosa non è scontata, perché Gesù stava andando in un'altra direzione in quel momento, ma decide di prestare ascolto a qualcos'altro che incrocia il suo cammino. Così come anche Elia avrebbe potuto, non era affar suo, entrare così tanto nella vita personale di questa casa, di questa famiglia, invece la decisione è quella di prestare ascolto a questo grido. Un grido quindi che può essere ignorato oppure ascoltato. Ieri Giovanni, il fotografo, ci diceva che c'è una grande differenza tra il fare le fotografie per quanto belle e non riuscire poi a pubblicarle, oppure invece riuscire a raggiungere il traguardo che le foto girino, che siano pubblicate, che siano viste. Perché appunto le persone hanno bisogno di conoscere, di mettersi in ascolto della verità, insomma, della sofferenza che c'è nel mondo. Altrimenti, se manca questo ascolto, mancano anche i passaggi successivi. Perché appunto l'ascolto in questi brani della scrittura genera la compassione. È, diciamo, un gradino preparatorio a che si attivi questa risorsa umana che è la compassione. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione. Non piangere. Si avvicinò, toccò la bara. Ragazzo, dico a te, alzati. Lo restituì a sua madre. È la sequenza delle azioni di Gesù, dei gesti di Gesù. Ma se leggiamo la storia di Elia troviamo un parallelismo fortissimo. Dammi tuo figlio, glielo prese dal seno, lo portò nella stanza superiore, lo stese sul letto, invocò il Signore, si distese 3 volte sul bambino, invocò il Signore, prese il bambino, lo portò giù, lo consegnò alla madre, guarda, tuo figlio vive. Ecco, il segreto di questa compassione, diciamo ciò che la rende vera e bella, sta nel coinvolgere tutte le dimensioni della persona. I sensi, cioè vedere, ascoltare, toccare. I sentimenti e le emozioni, i pensieri, la volontà e i gesti. Cioè la compassione non è un semplice emozionalismo. È il coinvolgimento della persona, è un investimento che quindi rende una certa testimonianza a Dio, è il Dio della compassione, una compassione che non è solo appunto emozione, ma ha il potere veramente di cambiare le cose. Cioè, magari a noi non capita il miracolo, ma quello che la Bibbia vuol sostenere attraverso questi racconti iconici è che in realtà la compassione ha il potere di cambiare la sofferenza del mondo. E che se vogliamo trovare una strada per riuscirci, non potrà che essere la via della compassione. Quindi il nemico grande della compassione è l'indifferenza, è la mancanza di ospitalità, di ascolto. E di fronte a questi drammi del mondo, la società del benessere corre questo rischio, no? Corre il rischio di restare indifferente e quindi magari di accusare a parole che il mondo non funzioni bene, ma di non attivarsi nella via della compassione, che è l'unica possibilità che ci è data perché le cose cambino. Quindi di fronte al grido dell'umanità che queste due mamme ben rappresentano, dobbiamo lavorare, e questo sarebbe un po' il messaggio che ci arriva dalla Bibbia stasera, lavorare per educare alla compassione. Cosa possiamo fare perché i nostri ragazzi, le giovani generazioni crescano nella compassione, imparino da noi adulti cos'è la compassione? Non è scontato che noi glielo insegniamo. La via dell'umanità, come Dio la sogna, è affidata proprio a questa conversione, la conversione alla compassione. E guarda caso, a fare un po' da pietra incastonata tra queste due letture dell'Antico e del Nuovo Testamento, c'è l'esperienza di un uomo, che è San Paolo, che ha vissuto proprio questo passaggio, no? Della compassione, della conversione alla compassione, a cominciare dall'episodio privo di compassione che lui stesso racconta, che fu testimone appunto della violenza della sassaiola contro il primo martire della Chiesa, Santo Stefano. Qualche storico oggi dice che forse nell'esperienza di Paolo il vero cruccio, no, che lo portò a un certo punto a convertirsi fu proprio quell'esperienza. Un'esperienza poi di un figlio di questa umanità, come dice lui, scelto dal seno della madre, che appunto è una situazione che anche nelle parole che vengono usate assomiglia a questi due racconti di questi due bambini presi dal seno delle loro madri, da Elia e da Gesù. Esperienza di un Dio che si è compiaciuto, come dice lui, che assomiglia molto alla compassione, si è compiaciuto, che si è implicato quindi e messo in gioco totalmente nella vicenda di un piccolo uomo, dice San Paolo. Esperienza di una cura e di un'attenzione da parte della prima comunità cristiana anche, che lo ha accolto a Damasco dove lui andava a perseguitare. E che invece, grazie ad Anania, questa figura di cristiano che compare lì, no? Seppe andare oltre i motivi di opportunità o di odio o di ostilità che ci potevano essere e privilegiare esattamente la logica della compassione. Cos'è più importante, che Paolo è il persecutore o che Paolo è un uomo che ha bisogno in questo momento? Che Paolo è un uomo che ha bisogno in questo momento, no? E fu guarito dalla sua cecità. Quindi Paolo è uno che ha fatto lui l'esperienza di un Dio della compassione e questo Dio della compassione lo ha trovato nel cristianesimo. E allora questo è chiaramente un messaggio che si rivolge a noi, una preghiera chiaramente, un auspicio anche per la nostra comunità cristiana, per la Chiesa tutta, che appunto sappia interpretare questa missione che Dio ci affida perché siamo uomini, di essere uomini di compassione.